Buonasera a tutti, possiamo partire con l'appello, grazie.
Ok, buonasera consiglieri, procediamo con l'appello. Sono le ore 19:15. Ok, Aprea. Azzarone. Aprea la testa. Prego. Bassani. Bertolotti. Bruschi. Canali. Capobianco. Capuano. Caravaggio. Cervetti. Candy. Colantuoni. Curti. The Lady. Fonti. Gentile, assente giustificata. Lepore. Locanto. Canto. Locatelli. Nava. Pirina. Problema con le...
È diventato direttore, lo dici tu, ambito 1, quindi 2, 3, 4, 5.
Ah, beh, allora direttore, buonasera.
Pirovano, già fatto. Portanome. Preziati. Ragazzoni. Riglietti. Rocca tagliata. Buonasera. Ronchi. Splendido. Buonasera. Solazzo. Certo. Sorrentino. Buonasera. Sempre presidente. Presidente. C'è il numero, può procedere.
Grazie. Consigliere e consiglieri, buonasera a tutti. non essendoci cittadini prenotati per l'intervento, diamo subito corso agli interventi liberi dei consiglieri. Prego prenotarsi. Consigliere Locanto, prego.
Posso? Grazie Presidente, buonasera a tutti. Presidente, c'è un piccolo problema. Si parla tanto di mobilità in Milano, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pubblici. Pongo un piccolo problema io. Per arrivare da casa mia fin qui, vengo in macchina e impiego 35 minuti. Con i mezzi pubblici di oggi impiego un'ora e mezza minimo. E le spiego qual è il problema. Noi abbiamo il tram numero 7 che arrivava fino in piazzale La Costa, quindi fino alle 23 potevamo usufruire di questo. Poi improvvisamente un pochino di anni fa l'hanno bloccato, uno sì e uno no. L'ultimo che parte da qui, da piazzale La Costa, è la fermata, è alle 20:17 l'ultimo passaggio. Mi sembra una cosa strana, parliamo tanto di evitare le macchine, poi c'è già la linea, qui non è che devono costruire qualcosa, devono solamente avere la buona volontà di prolungare questo tram fino alla fine del servizio. Grazie.
Grazie consigliere Locanto. Consigliera Pirina, prego.
Grazie Presidente. Sì, volevo solo approfittare un attimo per ricordare che oggi è una giornata particolarmente importante per il nostro municipio, per il nostro territorio e non solo, perché è il giorno della commemorazione dei piccoli martiri di Gorla. La storia la conosciamo tutti, è una storia che insomma ci tocca tutti da vicino. Mi faceva piacere riportare qui in aula alcuni spunti che sono emersi durante la commemorazione stamattina e che penso debbano essere sempre anche una guida per tutti noi. La commemorazione viene fatta per non dimenticare, quindi per ricordarci che comunque le guerre, come si diceva anche stamattina, sono sempre sbagliate e che il nostro interesse collettivo dovrebbe essere quello di andare verso una dimensione di pace. E quindi, ecco, molto semplicemente volevo riportare questo messaggio semplice, ma molto, secondo me, importante, che spero possa essere sempre, come dire, il faro che ci guida anche nel momento in cui abbiamo contrasti, insomma, divergenze d'opinione. Ovviamente, come dire, se qualche anno fa partecipare a quell'evento aiutava a ricordare un evento passato, lontano, sia nello spazio che nel tempo, oggi la partecipazione a un evento, appunto alla commemorazione, secondo me è stata anche più intensa e più toccante per tutti, anche i consiglieri che c'erano oggi insieme a me, perché comunque la guerra non è più una cosa lontana, né nello spazio né nel tempo, e quindi a maggior ragione quello che è il messaggio veicolato dalla commemorazione dovrebbe essere un monito per noi tutti sempre. Grazie.
Grazie, consigliera Pirina.
Fare un minuto di silenzio per i piccoli martiri di Gorla e per tutte le persone che muoiono in queste guerre che tutto il mondo c'ha continuamente. Quindi propongo di fare un minuto di silenzio, soprattutto per i piccoli martiri. Perché guardate, è una tragedia. Io ho portato sempre gli alunni negli anni, vado tutti gli anni alla commemorazione e purtroppo mi commuovo a sentire le parole, a vedere quella lapide lì, quelle braccia che hanno i bambini uccisi, 180 bambini. Propongo un minuto di silenzio. Grazie Presidente.
Grazie a lei, consigliere Locanto. La proposta più che valida è accolta. Un minuto di silenzio. Grazie. Cominciamo con la nomina degli scrutatori nella persona della consigliera Azzarone, della consigliera Ragazzoni, del consigliere Bertolotti e della consigliera Capuano come supplente. Apriamo l'ordine del giorno con il parere variante al piano delle regole del piano di governo del territorio. Presidente Preziati, prego per l'illustrazione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Allora, la proposta di delibera che questa sera passa in consiglio tratta una richiesta di parere che è giunto al municipio. E il parere che viene chiesto è un parere urbanistico ed è su tre punti. Quindi la nostra delibera sarà divisa in tre pareri differenti. Il primo punto riguarda il recepimento della variante di aggiornamento delle delimitazioni delle fasce fluviali per quanto riguarda il Seveso e il Lambro e altri fiumi e torrenti, ma quello che ci riguarda noi sono il Seveso e il Lambro. E sono sostanzialmente dei modelli nuovi fatti dai tecnici del comune che rivalutano con nuove mappe più precise e quindi rivalutano le delimitazioni delle aree fluviali. Sono state accettate da tutte le altre istituzioni e adottate da tutte le altre istituzioni coinvolte, e è sostanzialmente una presa d'atto e nella delibera infatti il parere si esprime a parere favorevole. Il secondo punto che invece ci viene sottoposto riguarda la modifica l'aggiunta di un punto nel comma 3, con il comma 3 bis dell'articolo 45, delle norme di attuazione del piano delle regole. E sostanzialmente la modifica proposta prevede che all'interno della classe di rischio moderata, la classe 3, dove al momento non è possibile destinare i sotterranei e i seminterrati a permanenza di persone, la proposta di integrazione invece prevederebbe la possibilità di destinare l'uso dei locali seminterrati e sotterranei alla permanenza di persone nel caso non di abitazioni, il quale viene escluso ancora, ma nel caso di attività commerciali e di alcuni servizi, non tutti, comunque vincolando questo tipo di uso a un'integrazione di progettazione per quanto riguarda la sicurezza idraulica. E vi chiederei per favore di abbassare la voce perché non riesco neanche a parlare, grazie. Nella delibera che viene proposta, è stata votata in commissione e viene proposta questa sera, il parere non è favorevole, è contrario su questo punto, e il parere è motivato e vengono fatte tre premesse. E le tre premesse sono che intanto è una presa d'atto che le esondazioni del Seveso sono ancora tuttora molto frequenti e spesso di grossa entità. E purtroppo il cambiamento climatico che sta succedendo negli ultimi anni ci vede soggetti sempre più a sempre più frequenti atti, a sempre più frequenti temporali, stratempi e le cosiddette bombe d'acqua. Quindi questo aggravando ulteriormente gli eventi di piena e quindi di esondazione. Quindi diciamo questo fa sì che nonostante una progettazione aggiuntiva di sistemi di sicurezza sia improbabile il non verificarsi di allagamenti di seminterrati e interrati fino a quando, e questo arriva al secondo punto della premessa, fino a quando le vasche di laminazione non verranno completate. Le vasche di laminazione che sono state progettate, alcune incominciate, altre stanno per essere concluse, sono progettate per risolvere o comunque attenuare notevolmente la problematica, e questo porterà in futuro, ci si augura, a una modifica dell'appartenenza di questi immobili alla classe di rischio, cioè alla modifica della classe di rischio, e quindi dopo l'avvenuto declassamento ha la possibilità di adibire a usi consentiti normalmente anche i sotterranei e i seminterrati. La terza premessa che viene addotta al nostro parere contrario è che questa possibilità viene prevista dall'integrazione del comma 3 solamente per l'ambito del torrente Seveso e non per il torrente Lambro, per il fiume Lambro. Questo è stato spiegato in commissione dall'architetto Bottini, ma è scritto anche nei documenti che ci sono stati allegati. È stato valutato in questo modo perché il Lambro è un fiume e non un torrente, e quindi ha una pericolosità differente e delle caratteristiche intrinseche differenti rispetto al Lambro. Questo è senz'altro vero, però noi stiamo parlando di aree che sono state valutate nella medesima classe di rischio. Quindi, anche se hanno caratteristiche differenti, lì è stato valutato che l'altezza di colmo, la frequenza degli eventi di esondazione e la loro portata è la medesima, perché rientrano nella stessa classe di rischio. E quindi non si capisce perché in via prudenziale è stato escluso il Lambro, e noi invece chiediamo che in via prudenziale, in attesa delle vasche eccetera, venga escluso anche il Seveso. La modifica del comma 3 riguarda anche altri torrenti. Noi su questo non ci esprimiamo perché non ricadono nel nostro territorio, ma sul torrente Lambro nella delibera valutiamo appunto che sia più prudente non derogare alla norma esistente, che è più restrittiva. Quindi, preso atto di ciò, di quello che vi ho elencato, il parere è contrario. Il terzo punto del parere richiesto, invece, nella delibera non se ne occupa, perché riguarda un'area che non ricade nel territorio del Municipio 2, ed è la modifica, cioè la riduzione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore all'interno dell'area Mind Post Expo. Dico due parole velocemente su questo, cioè passa da 10 metri a 5 metri la fascia, o da 10 a 4, però anche questo è semplicemente un adattamento alla norma esistente. Comunque la delibera non entra nel merito perché appunto non ricade nel nostro territorio. E naturalmente c'è l'appendice finale che questa delibera si dichiara immediatamente eseguibile, eccetera, eccetera. Bene, io ho concluso, vi ringrazio.
Grazie Presidente Preziati. Consigliere Lepore, prego.
Grazie. Innanzitutto voglio riconfermare che ci riconosciamo nella proposta di delibera, che sostanzialmente ha tenuto conto delle osservazioni che sono state formulate nella prima commissione, quindi ne diamo atto. Anticipo già che voteremo a favore della delibera, sia per quanto riguarda il punto 1, favorevole all'aggiornamento, all'allineamento delle mappe di pericolosità, sia al parere negativo sulla modifica delle norme di attuazione del piano delle regole. Nell'intervento voglio focalizzare, come già espresso in commissione, che non è chiaro, tra virgolette, chi sia il mandante di questa proposta di modifica, che scioglie le maglie dando una possibilità di utilizzare gli spazi come previsto dalla norma, quindi derogando dal limite del comma 2 dell'articolo 45. Ma non è chiaro bene, non viene espresso nella proposta chi sia il mandante di questa scelta, che nulla a che vedere con l'allineamento delle mappe di rischio. Però leggendo bene con attenzione, soprattutto i consiglieri che magari conoscono la tematica delle vasche di laminazione, il sistema delle cinque vasche di laminazione sostanzialmente prevede che Milano nel Parco Nord abbia l'ultima vasca di laminazione, che è quella che ha la portata minore ma necessaria per raccogliere tutto quello che avviene dalla penultima vasca, che è quella di Limbiate, perché ovviamente le vasche a monte intercettano nel sistema di laminazione le piene, ma non possono intercettare quello che avviene dopo la vasca. Quindi tutto ciò che avviene dopo l'imbiate o lo mette in sicurezza il Comune di Milano o è fuori controllo, anche se marginale rispetto all'esondazione, ma con gli effetti più nefasti, e lo conosciamo tutti, perché in un tessuto compresso come la città di Milano, non avendo spazi, le esondazioni, che sono comunque un danno, sono diverse all'interno della città. Il rischio massimo di una fine stazione centrale, speriamo non si verifichi più una situazione del genere, rispetto all'aperta campagna. Però perché il Comune pochi mesi fa ha annunciato, l'ultimo comunicato uscito, l'assessore Granelli, per fine anno terminiamo i lavori della vasca di laminazione al Parco Nord, che ha avuto difficoltà, modifiche per tensioni col territorio e non volontà di partire ormai più di 15 anni fa, ma fine anno, cioè 2022, da gennaio la vasca è a posto completo, quindi il sistema di messa in sicurezza idraulica, cioè questo pochi mesi fa. In commissione, alla domanda che ho fatto, abbiamo capito che il dicembre-marzo, ma non sarà del 2023. Allora diventa chiaro il perché c'è bisogno di fare una variante di PGT per modificare il piano delle regole, per dare una manleva, scaricare la responsabilità e dire attenzione, gli spazi che non puoi usare, io te lo concedo, ma a tuo rischio e pericolo, e con una serie di prescrizioni molto onerose, vincolanti per i privati, non per l'amministrazione comunale. Non è corretto. Cioè, noi quello che chiediamo, non noi come cittadini, è che il sistema delle vasche venga completato, ci sia la sicurezza idraulica che comporterà il declassamento. Rinviare, procrastinare i lavori per diverse ragioni, adesso potrebbero essere anche oggettivamente condivisibili, politicamente un po' meno, non va bene. E allora sarebbe stato corretto, questo è il motivo per cui siamo d'accordo sul il parere negativo, dire la verità. Le vasche non sappiamo quando saranno pronte, perché se è questione di 6 mesi, voi capite che una variante di PGT, prima che si arrivi all'adozione complessiva, passano 6 mesi, anche se andiamo veloci. Però è giusto che ai cittadini si dica se c'è un ritardo di quanto è, se c'è la volontà di completarle. Spostare sul piano delle regole la responsabilità di mettere in protezione le aree private, quando è evidente che se l'acqua entra in cantina, arriva dalla strada pubblica, il Comune non lo fa, c'è una tensione che è forte. Cioè il Comune non si prende la responsabilità di dire che non ha messo in autoprotezione, uso il termine del piano delle regole, di non mettere in autoprotezione il sistema di contenimento delle eventuali esondazioni del Seveso. E però chiede di farlo al privato, come se l'acqua nelle cantine arrivasse da una sorgente, no? No, arriva dalla strada pubblica che il Comune di Milano non è in grado di mettere in sicurezza. C'è sempre stato, non voglio dire colpa mia, colpa tua, qualcuno si è riempito la bocca annunciando più volte, a più riprese, che era tutto a posto. Purtroppo quello è stato detto in commissione dal dirigente che ha verificato, ci conferma che questa modifica ha un mandante. Il mandante chi è? Il Comune di Milano, che non ha rispettato gli impegni presi e non è stato in grado di mantenere quello che lui ha scelto di data, che è stata già spostata di qualche anno, di dicembre 2022, senza comunicare a nessuno la variazione. Quindi questo lo ritengo poco rispettoso, e utilizzare le norme tecniche per dare una copertura politica a una mancanza lo considero disdicevole. Ragion per cui convintamente voteremo su questa proposta, che non solo tiene conto della situazione, ma nel punto primo richiama il fatto che sia necessaria comunque completare le vasche di laminazione. Chiedo scusa, il punto 2. Grazie.
Grazie consigliere Ripore. Consigliere Ragazzoni.
Buonasera a tutti. Io sono qui come testimone di quanto avete spiegato finora, perché ci tengo a sensibilizzare in maniera importante questo argomento, perché potrei portare 13 anni di allagamenti della mia attività, perché ho un piano seminterrato e mi sento molto colpita da quanto ovviamente è stato detto in questo momento, che finché uno non lo vive non può capire. Si è dato colpa ai condomini, si è dato colpa ai palazzi e alla fine abbiamo scoperto che era colpa del comune, dopo aver speso per tantissimi anni tantissimi soldi per ritirare tutte le volte sul parquet mobili rovinati, computer distrutti. Io avevo una scuola di formazione con annesse cabine per le quali formavamo, e questo discorso mi tocca personalmente perché mi ha rovinato parecchie volte nella storia della mia attività. Quindi sono qui a invitare il presidente e a sensibilizzare tutto il municipio 2 al fine di cercare comunque di portare a casa sicuramente un risultato a medio-breve termine, perché come me ce ne sono tantissime di queste situazioni nel municipio 2, dove ci sono uffici comunque ai piani seminterrati, quindi non solo cantine dove comunque mettiamo cose che non usiamo, ma dove operiamo, lavoriamo regolarmente con tanto assolutamente di permessi fatti negli anni, pagati tantissimo per poter operare nei piani seminterrati, e alla fine ritrovarsi una volta all'anno minimo, nei tempi peggiori anche 2-3 volte, a dover pagare di tasca nostra i danni causati dall'esondazione del Seveso. Ci tenevo a portare alla luce di tutti voi una testimonianza personale, quindi non di per sentito dire, ma a me è successo personalmente, quindi è un discorso che mi tocca dal vivo e spero vivamente che il Comune possa mettere noi cittadini e commercianti in sicurezza. Grazie.
Grazie consigliere Ragazzoni. Se non ci sono ulteriori interventi o repliche, apro le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, apro la votazione. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0. Il Consiglio approva. Diamo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sull'ordine dei lavori, vorrei chiedere all'Aula e a lei Presidente, data la rilevanza e l'attualità politica nel nostro contesto cittadino della tematica in questione delle continue aggressioni al personale ATM e data anche la contestualità dello svolgimento di una commissione comunale con la presenza dell'assessore Granelli, dell'assessore Censi e del direttore generale di ATM Giana, di poter spostare l'ordine del giorno al punto numero 23 al punto numero 4 per consentire comunque ai colleghi Sorrentino e Bertolotti di poter comunque discutere prima una mozione, anzi due mozioni loro, e comunque consentire la trattazione di una tematica che ritengo molto importante entro il termine di questa seduta. Grazie.
Se non ci sono obiezioni, pareri contrari. Consigliere De Redi, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Io non sono favorevole a questa inversione, tra l'altro era stato definito un ordine del giorno e questi ordini del giorno non erano stati concordati in capigruppo, sono stati inseriti giustamente perché le date andavano a superare quelle necessarie per poter fare una capigruppo intermedia, però non ritengo sia il caso. Tra l'altro è giusto lasciare il tempo anche ai consiglieri per preparare il documento ed eventualmente anche istruire una commissione, quindi non ritengo che sia il caso. Grazie.
Grazie consigliere De Redi, pongo quindi in votazione la richiesta. Del consigliere Solazzo. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 7, contrari 17, non espresso 1. L'Aula respinge. Quindi poniamo in discussione la mozione presentata dal consigliere Sorrentino, avente ad oggetto velocità di percorrenza di via Zuretti. Prego, consigliere Sorrentino.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Molto grazie. Ecco, se proiettata sono più comodo, grazie mille. Chiedo che venga posta attenzione su via Zuretti, sulla percorrenza di via Zuretti, questo a seguito di una commissione tenuta proprio presso la SOS di via Zuretti, dove si richiede di limitare la velocità. E la mozione è molto semplice, quindi chiede di indicare tramite segnaletica e mettere, se possibile, posizionare dei dissuasori. Non ho specificato quali, proprio perché non è chiaro ancora che strumento possiamo utilizzare per limitare la velocità. Questo è tutto, quindi semplicemente è una via molto frequentata, una via di forte passaggio pedonale. So che c'è un emendamento, ne abbiamo parlato con il consigliere Riglietti, insomma faccio nomi e cognomi, lascio a lui la presentazione.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere Riglietti, prego.
Ho presentato un emendamento modificativo nel premesso che vado ad eliminare soprattutto e sostituisco via Lesa con via Zuccoli. Praticamente Viazzuretti è una strada ad alta velocità, soprattutto per le auto che vengono da Melchiorre Gioia, percorrono Viazzuccoli, si fermano allo stop e dopo aver preso lo stop prendono grande velocità. Poi ci sono anche le auto che vengono già da Viazzuretti, che Viazzuretti ha già della segnaletica orizzontale e verticale all'inizio che indica zona 30. All'altezza di via Parravicini c'è la segnaletica sia orizzontale sia verticale, all'altezza invece di via Zuccoli e di via Lesa la segnaletica orizzontale e verticale non c'è che indica questo. Quindi secondo me che in questo pezzo di via Zuretti vanno sicuramente indicate. Sicuramente condivido anche che vengano posizionati dissuasori di velocità, come se possibile poi magari l'assessore alla mobilità ci potrà dire se questo è possibile anche con il comune, eccetera.
Grazie, consigliere Riglietti. Consigliere Splendido.
Grazie. Anch'io conosco questo problema perché vado spesso in quella via, l'avevamo già vista anche anno addietro che appunto c'è questo pericolo e quindi anzi io veramente chiederei un senso unico lì perché è veramente molto pericoloso. Grazie.
Grazie consigliere Splendido. Consigliere Lepore, prego.
No, la mia è una curiosità, penso che poi ha già anticipato il consigliere Riglietti, ma che vale su diverse mozioni. Cioè non ho ben chiaro che cosa siano i dissuasori della velocità. Cioè sono persone con le pettorine che dicono rallentate, sono muso, perché il codice della strada negli ultimi anni ha dato delle indicazioni che sostanzialmente non è che consentono una grande elasticità alle amministrazioni comunali. Quindi, cioè, se l'obiettivo è ridurre la velocità siamo d'accordo, semmai andrebbero sanzionati chi va più di 30 all'ora, che è una velocità che garantisce un po' tutto. Siccome però mettiamo dei dissuasori, cosa sono? Autovelox, chiodi, cecchini, musoni, bande, cioè... però siccome il codice della strada e dice che alcune cose non possono essere messe, l'ha richiamato anche lei, io vorrei capire, appunto, anche siccome diverse mozioni chiedono di mettere i dissuasori, sarebbe secondo me corretto esplicitarne la tipologia, perché altrimenti messo così capisco lo spirito, ma non mi definisce come se lo si può fare, perché se poi guardo letteralmente, banalmente il codice della strada, tutto quello che uno pensa di voler mettere non si può fare, quindi scrivere una cosa che non si può fare mi serve poco. Quindi la mia è una curiosità, sostanzialmente prendo lo spunto da quanto ha detto il consigliere Riglietti, ha detto l'assessore, sa, aspetto, quindi il mio è rafforzativo, cerco di capire.
Grazie consigliere Lepore. Consigliere Sorrentino per replica, prego.
L'assessore deve intervenire?
Un secondo, consigliere Sorrentino, c'è la consigliera De Leidi.
Grazie. Capisco il senso dell'intervento del consigliere Lepore, ma in realtà è un tema che avremmo forse dovuto sollevare anche su delle mozioni precedenti presentate da vari gruppi, nel senso che il termine dissuasore è stato usato in questo modo su varie mozioni. Ora, secondo me ha senso presentare un emendamento in cui si specifica a norma del codice della strada, perché così siamo ancora più specifici. Però è proprio una sottigliezza, nel senso che, ripeto, abbiamo discusso di questo tema in altre mozioni e molto spesso, anzi, si è detto, non andiamo a definire noi la tipologia di dissuasore, perché su questo lasciamo fare a chi di dovere, cioè se io dico che secondo me ci vogliono i cuscinetti berlinesi, ma mi viene risposto no, quelli non si possono mettere, lì si può mettere soltanto il paletto, per dire, a me non fa la differenza, ma interessa arrivare a finalizzare il risultato. Quindi lo capisco, ma così, però appunto presento questo emendamento aggiuntivo, adesso il tempo di scrivere glielo porto.
Grazie, consigliere Adelaidi. Consigliere Sorrentino, prego.
Grazie, Presidente. Non pensavo che questa mozione destasse così tanto interesse. Nell'interesse di voi egregi rappresentanti. Il discorso è questo, è che io ho citato appunto, come dice la consigliere Adelaidi, dissuasori, perché dissuasori è la famiglia, diciamo, parliamo di lessico, di quasi ortografico, quindi di italiano, di tutti i deterrenti possibili affinché non si corra in macchina, lo dico in modo un po' volgarotto. Quindi magari utilizzando dossi avrei rischiato di fare qualcosa contro quello che è la consuetudine del Comune di Milano a fronte dell'interpretazione del codice della strada. Sinceramente non me ne intendo, lo ammetto, secondo me un politico non dovrebbe intendersene di tutto, ma dovrebbe fare il politico. In questa sede io rappresento nel mio piccolo la politica e c'è bisogno di rallentare la velocità, quindi dico dissuasori della velocità, in modo che così sarà qualcuno di tecnico a provvedere al meglio. Per quanto riguarda norma di legge, ovviamente penso che nessun emendamento che scriva norma di legge possa essere rifiutato, mi viene il dubbio che dovremmo però continuamente dire a norma di legge, cioè io questa sera torno a casa in motorino a norma di legge, aprirò la porta citofonando mia moglie a norma di legge, entrerò, chiederò se è pronta la cena a norma di legge e vado avanti senza annoiarvi. Però chiaramente, vista l'esposizione cordiale dei due esponenti del PD e il peso che hanno in quest'aula, sono contento di accogliere entrambi gli emendamenti.
Grazie, consigliere Sorrentino. Un secondo di sospensione per vedere l'emendamento. Va bene, visto l'emendamento e l'accoglimento dei due emendamenti, se non ci sono ulteriori interventi o dichiarazioni di voto, consigliere Lepore, prego.
Vabbè, io prendo atto che gli emendamenti sono accolti, indipendentemente da ciò voteremo comunque a favore della mozione, ma io ero intervenuto non tanto per la mozione, perché è da giugno che l'ho letta, quindi, ma per l'intervento del collega Righetti sui dissuasori. Perché? Perché l'obiettivo della mozione è di trovare un meccanismo per rallentare le auto, quindi creare dei meccanismi di dissuasione. A questo associa già due azioni: segnalare i limiti di velocità, questo è già un motivo, un meccanismo di dissuasione, come lo è il dissuasore del dosso, lo è anche il cartello. Quindi in questa mozione, a differenza di altre, vedo l'indicazione generica e due azioni puntuali, altre no. Era per questo che non riuscivo a comprendere, perché anche i limiti di velocità sono una norma di legge. Nel senso, il limite di velocità, se non c'è scritto, è 50, siamo in città. Se viene indicato, perché è diverso, e quindi è 30, perché se non è una strada... Ma siccome i cartelli ci sono, in buona parte, e il limite non viene rispettato, più che soltanto posizione dei dissuasori, in questo caso bisognerebbe dissuadere chi va oltre i limiti sanzionandolo. Vabbè, non viene messo, per carità, lo spirito della mozione è condivisibile, e quindi per queste ragioni voteremo comunque a favore. Non ho compreso poi se l'intervento della Giunta auspicato esista o meno, però indipendente da ciò l'obiettivo è condivisibile, quindi voteremo comunque.
Grazie, consigliere Lepore. Apro la votazione sulla mozione come modificata dall'accoglimento dei due emendamenti. Chiudo la votazione, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0, non espresso 0, il Consiglio approva. Prima di porre in discussione la mozione del consigliere Bertolotti, telecamera sotto passo Ferrante Porti Varani e San Martini Zuccoli, ricordo ai consiglieri che è vigente l'accordo in capigruppo per un intervento per ogni gruppo politico. E ricordo anche che l'intervento non è obbligatorio.
No, sull'ordine dei lavori, a me fa piacere che a norma di legge ricorda quello che si è detto nella conferenza dei capigruppo. Tra l'altro fu una mia proposta sul consiglio precedente in cui ho chiesto una cosa molto semplice, erano due frasi collegate da una congiunzione. Per evitare di trascinare molto le emozioni, sarebbe opportuno che ci fosse un intervento per gruppo per evitare di allungare i tempi e che alle forze politiche fosse data la possibilità di anticipare una mozione in maniera che si ha la garanzia che tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione abbiano trattate all'inizio una mozione, perché altrimenti rischiamo, come stasera, che una mozione che riteniamo importante, la prima della Lega, è fra 20 mozioni. È stato rispettato l'accordo l'altra volta? Sì, valeva per la scorsa seduta. Sì, vale anche quest'oggi? Non lo so, perché con me Lega abbiamo chiesto di anticipare una mozione, la risposta è stata no, lei ha fatto votare in base al norma di legge, di regolamento più che di legge, perché? Perché è una richiesta estemporanea, non ha riconosciuto quello che abbiamo convenuto i capigruppo. Allora, a me cambia poco, però se si chiede di rispettare un accordo da gentiluomini vale per tutte le cose. E quindi non ho capito perché ha leso la facoltà del gruppo Lega di anticipare una mozione, come poteva farlo il PD o altri consiglieri, altre forze politiche, e dopo invece mette il bavaglio. No, no, non funziona così. Rispettiamo il regolamento e ognuno interviene secondo il regolamento come e quando gli piace, perché lei sta facendo, utilizzando un meccanismo di due pesi e due misure, e questo è inaccettabile. Quindi se vi legga bene il verbale della capigruppo, se mai esiste perché non l'ho mai visto, però io capigruppo ero presente e mi ricordo benissimo quello che è stato detto, quindi io non sono d'accordo e contesto sull'ordine dei lavori la sua interpretazione bizzarra fuori termine, perché sono già le 20, potevo comunicarlo all'inizio della seduta. Grazie.
Grazie consigliere Lepore, ricordo che si trattava dell'anticipo di un ordine del giorno, non di una mozione, e quindi mi sembra che la sua annotazione sia inopportuna e inaccoglibile. Prego consigliere Solazzo.
Sì, grazie. Prendo atto da lei, Presidente, che adesso siamo arrivati al punto che viene persino limitato il diritto alla parola di tutti i consiglieri democraticamente eletti, dato che, a differenza del mio collega Lepore, a me cambia molto, dato che mi piacerebbe anche sapere in base a quale regolamento lei limita la libertà di parola e di espressione ai consiglieri, annuncio che, nonostante non fosse mia iniziale intenzione, farò il possibile, anzi il meglio di me, per intervenire ad ogni singolo punto iscritto all'ordine del giorno. Grazie. E gradirei poi, se me ne fosse privato, anche che venga messa a verbale che lei me ne sta privando e in base a quale articolo del regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Consigliere Bertolotti, prego.
Grazie Presidente. Questa mia mozione nasce da una serie di segnalazioni, molteplici segnalazioni di cittadini ricorse in più occasioni, una a marzo e una verso giugno, e a differenza, nonostante la zona di cui si tratta, non riguarda le persone che abitualmente dormono sotto il ponte, ma di una baby gang segnalata e denunciata presso le autorità locali, che si diverte a vandalizzare tutte le auto nel parcheggio di San Martino, nel parcheggio di Ferrante a Porti San Martini, che collega le due vie. Ho anche le foto. Si divertono a sfondare tutti i lunotti posteriori delle macchine e tutti gli specchietti retrovisori. È successo due volte, è stato segnalato penso anche al municipio tramite mail, che poi è stata girata a me. Più che altro non è a scopo di deterrenza la telecamera in questo caso, quindi si tratterebbe anche, volendo, provvisoria. È che a fronte di una denuncia, almeno poi i vigili, che in questo momento non le mani legate perché non è che possono risalire ai colpevoli, a fronte di denuncia possono utilizzare la telecamera per individuare questa baby gang, che evidentemente opera in zona Nolo, tra Nolo e Greco, possiamo definirlo. Soltanto questo, grazie.
Grazie consigliere Bertolotti. Consigliere Capuano.
Grazie Presidente. Io ne ho contate 5 di telecamere in quel sottopasso. Io ne ho contate 5, quindi 2 sono messe, una all'ingresso, una alla fine, dal Dipartimento Mobilità, e le altre sono messe invece in corrispondenza degli accessi, diciamo, dei magazzini di rete, ex rete Ferrovie dello Stato. E anche se fossero private, comunque in gestione private, nel caso di denunce, chiaramente di apertura del procedimento di accertamento delle responsabilità, le telecamere, così come anche le telecamere dei privati, possono essere comunque consultate per l'accertamento, nelle fasi preliminari di accertamento dei reati. Il problema peraltro è che noi non abbiamo riconoscimenti facciali sulle telecamere, cioè non abbiamo le telecamere del Mossad nel nostro a norma di legge nel nostro municipio, quindi non possiamo, anche vedendo le facce, risalire, a meno che a dei riconoscimenti. Quindi insomma un pochino volevo precisare questo. Grazie.
Grazie. Consigliere Lepore, prego.
Grazie. Innanzitutto segnalo un refuso che via San Martini è diventata Zan Martini. Vabbè, niente di male. Carità, quindi non vorrei che poi, nella, no, che poi si generasse confusione sulla localizzazione delle telecamere. Vabbè, scopro che ce ne sono ben 5. Effettivamente Milano è piena di telecamere, però se ci sono 5 telecamere e le autovetture vengono vandalizzate, ma non servono le telecamere, forse perché nessuno le guarda, allora cioè, o le auto hanno un principio di autodistruzione, oppure c'è qualcosa che non torna. Forse magari non è corretto l'utilizzo delle telecamere, perché se ci sono già, ma allora mi viene da interrogarmi, lo ripeto nuovamente, vedo che qualcuno di voi prende degli appunti, ma chi guarda le telecamere? Cioè, dopo che le telecamere inquadrano, dobbiamo aspettare che ci siano dei reati gravi alle persone in maniera che intervenga l'autorità giudiziaria a visionarle, oppure tutto il resto è consentito? Mi pare che il meccanismo dell'impunità in quale in tutte le città c'è, in particolar modo Milano, ricordo che per il sesto anno consecutivo abbiamo vinto, siamo la città col maggior numero di reati, quindi siamo la capitale. In tal senso io posso essere d'accordo sul fatto che non sia necessario installare un'ulteriore telecamera, quando però si dimostra che con le 5 il problema è risolto. Se così non è, non ne bastano 5, ce ne vogliono 10, forse vogliono altri strumenti per intervenire. Se no invito magari i consiglieri a parcheggiare l'auto, che così evitano che i residenti abbocchino nella trappola di lasciare la macchina sotto la telecamera, che probabilmente viene vista dai malavitosi che sanno quando arrivano le nuove auto da dover andare a vandalizzare. La mia ironia, però resta il fatto che la denuncia è corretta. Io non metto in dubbio il fatto che ci sia la necessità di intervenire. Se non va bene la telecamera, mi aspetto che chi governi proponga qualcosa di alternativo, perché la funzione deterrente della telecamera, abbiamo capito quello che è, ma se l'alternativa non c'è è meglio avere un occhio elettronico in più che un in meno. Quindi anticipo già che conveniamo sulla mozione, eventualmente migliorandola nella stesura del testo. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. Consigliere Sorrentino.
Sì, grazie Presidente. Tramite gli strumenti di Google Street View ho visto anche io delle telecamere collocate nelle vicinanze degli ingressi. La mozione chiede una telecamera all'ingresso, cioè nel senso, per me è diverso, nel senso anche dal punto di vista di indagine, qualora si volesse aprire. Un conto è guardare una telecamera dove probabilmente le persone sono passate, un conto è incastrarle in un passaggio cieco. A mio parere tutti i sottopassaggi, vista la loro natura e la loro fama, andrebbero videosorvegliati. Parliamo dai sottopassaggi delle gallerie ai sottopassaggi dell'accesso al mare della stazione di Chiavari, cioè sono tutti veramente pericolosissimi, perché sono bui, offrono chiaramente un alibi e una situazione comoda a qualsiasi malintenzionato. Quindi a mio parere, se sono messi in quel posto, basta che lo vediate tutti, sono messe molto in alto, in realtà vanno messe proprio all'ingresso. Quindi non penso che il collega rifiuti la possibilità di spostarle, però vanno spostate dove si commette realmente il reato. Se no veramente ci vuole un'indagine vera e propria, cioè non un semplice commissario o poliziotto che apre e vede il reato, ma qualcuno che si mette lì a cronometrare e contare gli ingressi e le uscite, quasi da indagine, da crimine televisivo. Quindi a mio parere la mozione è molto valida, perché tutti i sottopassaggi dovrebbero essere dotati all'inizio e alla fine, non nelle vicinanze dell'inizio e della fine, ma all'inizio e alla fine, di come sono dotati di illuminazione, d'altra parte anche di videosorveglianza. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere Solazzo, prego.
Sì, grazie. Prendo atto che da parte di questa maggioranza ormai il tema della sicurezza è sempre un qualcosa di superato e che va sempre tutto bene così com'è. In effetti i dati lo dimostrano, che non c'è nessun problema di sicurezza nella nostra città, e quindi facciamo bene a continuare su questa strada, perché ovviamente non c'è nessun pericolo e nessuna situazione di emergenza. Detto questo, dato che trovo nell'ascoltare i membri della maggioranza che ci sia qualche problema nell'aumentare il numero delle telecamere, che da parte mia ovviamente non c'è nessun problema, perché una telecamera in più vuol comunque sempre dire un occhio in più e maggior sicurezza, ma dato che evidentemente se il numero delle telecamere già presenti non riesce ad aumentare la sicurezza, quella che è la percezione della sicurezza in quei ponti, considerato anche che sono dei ponti particolari in cui ci sono notevoli bivacchi e le uniche volte in cui si vede la polizia locale è per fare l'intervento spot di sgombero coordinati dall'egregio assessore Granelli, per poi scomparire nuovamente nel nulla per mesi fino a quando la situazione non degenera nuovamente. Presento un emendamento per aggiungere nell'invita in coda e si aumenti il numero di passaggi delle volanti della polizia locale. In questo modo, con un intervento congiunto fra aumentare il numero delle telecamere e aumentare il numero dei passaggi della polizia locale, credo e spero che non ci sia alcuna contestazione da parte di nessun membro di questo consiglio, che il risultato che si potrebbe raggiungere sia quello appunto di aumentare la sicurezza e di ridurre il numero degli atti vandalici. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Ci sono interventi sull'emendamento proposto?
Grazie Presidente, io accolgo l'emendamento del consigliere Solazzo.
Grazie consigliere Bertolotti. Consigliere Capuano.
Allora, io sono intervenuta sulla mozione e la mozione dice una cosa, ok? Quindi, peraltro c'è anche una telecamera all'ingresso, quindi non ci sono solo le due della mobilità dentro, ma ce n'è anche una all'ingresso. No, no, io ho visto che lei ha fatto intervenire il consigliere Solazzo, quindi pensavo che fossero più interventi per gruppo, allora mi taccio, ci esprimeremo solo con il voto, grazie.
Il consigliere Solazzo ha presentato un emendamento. Niente, va bene. Se non ci sono ulteriori interventi, se non ci sono ulteriori interventi o dichiarazioni di voto, apro la votazione. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 9, contrari 17, astenuti 0. L'Aula respinge. Mettiamo ora in discussione. Scusate, consiglieri. Mettiamo ora in discussione il punto numero 4. Mozione presentata dal consigliere Sorrentino, Ponte, Viale delle Rimembranze di Greco.
Che ci siete. Grazie Presidente, anche qui la mozione è molto breve, le condizioni sono veramente fatiscenti, non è solo una questione di decoro oppure graffiti mal riusciti o che altro, ci sono delle vere e proprie infiltrazioni d'acqua che continuano ben oltre gli acquazzoni, quindi continuano per giorni e ogni volta che passano i treni ci sono movimenti molto forti. Chiedo semplicemente di fare una riqualificazione igienico-sanitaria e estetica, quindi non solo un'imbiancata, ma necessitano veramente di una manutenzione e soprattutto una verifica statica, perché se ne vedono parecchie ed è di forte passaggio pedonale e veicolare. E di sicuro molti di voi saranno passati, sono forse fra i ponti ferroviari più brutti che ci siano nel nostro municipio. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere Lepore, prego.
Grazie Presidente. La mozione presenta due aspetti. Il primo è il fatto che ci siano dei ponti ferroviari in condizioni fatiscenti con delle infiltrazioni. Sono tanti, alcuni li hanno sistemati, pochi, molti ce l'hanno, quindi io, se il consigliere di Greco milanese segnala, sono convinto che dell'onestà della mozione, ma aggiunge una cosa, la verifica statica delle strutture. È una natura diversa, non è una questione estetica. Cioè se si denuncia che è necessaria una verifica statica delle strutture, c'è un'attenzione, un allarme diverso rispetto a un rivolo d'acqua o un l'intonaco che si stacca, per rendere l'idea. Allora mi chiedo se sia stata fatta eventualmente una segnalazione, una denuncia alle Ferrovie Comune, perché la gravità è diversa, o se la giunta municipale, visto che dal 7 luglio che si segnala questa questione, si sia attivata per segnalare o approfondire e verificare questa, diciamo, denuncia, perché parlare di verifica statica, visto quello che è successo e succede nel nostro paese in relazione alle manutenzioni dei ponti, ferroviari o meno, mi preoccupa e quindi interrogo la giunta municipale per sapere se dalla segnalazione dello scorso 7 luglio si sia o meno attivata e se sì in quale forma. La terrei, quindi convengo sulla mozione, anche se personalmente dal punto di vista stilistico avrei tenuto separate le due questioni, nel senso che la verifica statica è una cosa diversa dal fatto di dover avere un'opera di manutenzione o riqualificazione dei sottopassi, perché sono la parte della premessa, diciamo, preoccupa molto meno, quindi al di là di ciò convengo e invito di aggiungere negli indirizzi della trasmissione della mozione, qualora venisse approvata, anche le Ferrovie dello Stato e, qualora non fosse approvata, che la mozione venga dalla Giunta trattata come una segnalazione, una richiesta di valutazione per quantomeno la questione statica, visto che Sorrentino ha sottoscritto questo documento e quindi attesta che vi è una situazione da doversi controllare e verificare. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. Assessore Ronchi, prego.
Tra l'altro vivo anch'io a Greco, quindi sono d'accordo che hanno bisogno una rinfrescata, invece dal punto di vista statico è stato fatto, adesso non so dirvi esattamente il periodo, se 6-8 mesi fa, un carotaggio da parte di RFI a tutte le strutture ferroviarie che abbiamo a Greco. Quindi hanno fatto dei carotaggi statici per controllare la staticità in più punti. Si può anche notare, perché in alcuni si vede un po' il buco richiuso, carotaggi da 15 centimetri, quindi non abbiamo i dati, questo no, però la parte di verifica statica credo che sia stata fatta. Non so se tutti, ma largamente sì.
Grazie, Assessore Ronchi. Consigliere Solazzo, sull'ordine dei lavori.
Grazie Presidente, ma dico già che intervengo principalmente per difendere il diritto di parola e la libertà di espressione espressamente sancita dalla nostra Costituzione, che qualcuno questa sera vuole limitare secondo accordi presunti. Detto questo, finché non mi verrà tolta la parola, ci tenevo anche a ringraziare il consigliere Sorrentino per aver sollevato questo tema.
Consigliere Solazzo, per favore, le tolgo la parola, il capigruppo qui da me, per favore. Chiedo scusa per il tono che ho usato, la invito a venire alla riunione del capigruppo, grazie. Sorrentino, consigliere Sorrentino. Quindi come proseguiamo, consigliere Lepore? Io sono per proseguire con un intervento per ogni. Va bene, grazie. Riprendiamo secondo regolamento, quindi gli interventi sono aperti come di solito, indipendentemente dagli accordi che sono stati presi. Consigliere Sorrentino, era sull'ordine dei lavori? E per capire la sequenza degli interventi. Sì, sì. Consigliere Solazzo, prego.
Sì, grazie. Se posso riprendere. Partendo dal presupposto che non accetto e non accettiamo nessuna lezione da parte di nessuno. Qua si sta parlando di un tema molto più semplice di quello che è. È inaccettabile sentire da un presidente di un'aula democraticamente eletta sentirsi dire: un intervento per volta, tutti gli altri dello stesso gruppo non possono esprimere il loro pensiero. Cioè, io mi sono risvegliato stamattina in Italia, in una democrazia, non so adesso dove mi sono ritrovato in quest'aula, ma poi ci accusate noi di fare chissà quale strana opposizione ridicola. Ma scusatemi, ma permettetemi un attimo. Noi siamo qua non perché ci divertiamo a venire a fare la passeggiata del giovedì sera, siamo qua perché delle persone ci hanno votato perché portassimo all'interno di quest'aula un determinato pensiero, determinate azioni e determinate proposte. Io non accetto da parte di nessuno che venga detto che alcune persone hanno il diritto di parola, altre persone meno, in base a cosa? Non un regolamento, non una legge, nessuna disposizione, ma un accordo. Quale accordo di capigruppo che non riguarda me? Io penso di poter disporre per la mia persona, fino a prova contraria io rispondo per me stesso, neanche mia madre, neanche mio padre decidono se e quando posso parlare, quindi neanche altri consiglieri in quest'aula. Quindi presidente, le invito a scusarsi sia per aver detto questa cosa, sia per avermi tolto la parola in maniera anche molto poco corretta, e invito tutta l'aula e tutti i consiglieri a tenersi le loro opinioni per loro stessi, perché io e il gruppo Lega portano avanti la loro iniziativa e la loro posizione come meglio ritengono e come i cittadini gli hanno insegnato. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Consigliere Lepore, sull'ordine dei lavori.
Sì, grazie. Sull'ordine dei lavori ho tenuto conto che l'intenzione del mio gruppo è fare in modo che tutte le mozioni possano essere discusse e votate anche questa sera. Perché no? Chiedo che il Consiglio di prorogare la chiusura del Consiglio alla votazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno questa sera, e quindi la prosecuzione fino alla trattazione di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno. In questa maniera rispettiamo il mandato e il fatto che tutte le determinazioni nelle proposte abbiano una valutazione da parte dell'Aula.
Ci sono opinioni contrarie circa la proposta del consigliere Lepore?
Sì, grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, innanzitutto Innanzitutto chiederei gentilmente l'esito della riunione di capigruppo per capire in quanto consigliere, visto che il consiglio è stato interrotto, se gentilmente può spiegare. Se io no, avessi capito male, mi dica se ho capito male. Due, non accolgo la proposta del consigliere Lepore, perché ritengo che si debba rispettare il famoso orario del personale e senza di esso noi non potremmo stare qui a lavorare. Quindi non sono favorevole. Grazie.
Grazie. Consigliera Prea, purtroppo la conferenza dei capigruppo non ha prodotto l'esito sperato e quindi si prosegue con la consueta possibilità di intervento da parte dei consiglieri. Questo è l'esito. L'ho già ripetuto e questa è la terza volta. La conferenza dei capigruppo non ha avuto l'esito sperato, quindi la trattazione dell'ordine del giorno prosegue con la libertà di intervento per qualunque consigliere, al contrario di quanto stabilito dai capigruppo in sede di formulazione dell'ordine del giorno. Consigliere Sorrentino per replica. Sì, sì. Perché mi fanno ripetere, perfetto, perfetto. Ha ragione consigliere Lepore. C'è la votazione della proposta del consigliere Lepore di prosecuzione sino alla trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno. Non abbiamo ancora ripreso però la trattazione del punto, quindi siamo ancora in fase di definizione sull'ordine dei lavori. No, siamo ancora sull'ordine dei lavori. Continuiamo a dibattere sull'ordine dei lavori. Non abbiamo ripreso la trattazione del punto. Mi spiace, ma così. Grazie, consigliere Sorrentino, la valuteremo nella prossima riunione di capigruppo, questa situazione. Quindi pongo in votazione la proposta del consigliere Lepore di trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 9, contrari 17, astenuti 0. L'Aula respinge. Consigliere Lepore, prego.
Sì, sull'ordine dei lavori. Presidente, chiedo 5-6 minuti di sospensione dei lavori in maniera che possiamo parlare come opposizioni.
5 minuti.
4-6 minuti.
6 minuti concessi.
Grazie.
Consigliere Sorrentino ha la parola per replica, giusto? Il consiglio è ripreso, se potete riprendere posto, grazie. Consiglieri di maggioranza, per favore, prendere posto. Consigliera De Leidi, prego.
Grazie, Presidente. Devo intervenire, grazie. La maggioranza avrebbe bisogno di altri 10 minuti per discutere il proseguo di questo Consiglio.
Diciamo che ne sono concessi 5. Venti e 56. Grazie consiglieri, riprendiamo con l'intervento del consigliere Sorrentino di replica.
Grazie Presidente. È un po' difficile tenere il punto, Presidente, dopo, cioè, secondo me è giusto che lei dia le dovute interruzioni e le dovute votazioni per ordine dei lavori al termine di un punto, se no non è possibile. Questo gliel'ho chiesto in più consigli, spero che la prossima volta mi darà retta. Detto questo, prendo atto, perché si stava parlando dei ponti di rimembranze di Greco, si stava parlando, la risposta, vorrei rispondere all'assessore Ronchi, che dice che sono stati già fatti dei carotaggi. Allora, per mia deformazione professionale, i carotaggi servono per alcuni calcoli statici, in verità per la sismica, che sono due cose diverse, sismica e statica. Per la sismica servono altri tipi di sondaggi che non prevedono il carotaggio, perché il carotaggio analizza la materia che fa parte della struttura, mentre il calcolo con i rivetti, quindi con fondamentalmente si passa un olio e si mette in pressione, ma non voglio annoiare assolutamente nessuno, si calcola quello che è la reazione possibile ad un sisma o ad un cedimento. Detto questo, se ci fossero già, la verifica che chiedo si risolverebbe con il certificato, se è stato fatto un anno fa un certificato sismico è probabilmente positivo, perché se non abbiamo visto impalcatura è positivo, si risolverebbe quindi con una riqualificazione che è assolutamente necessaria e la presentazione di questo documento. Cioè, non vorrei mai che si presentasse un documento ulteriore o magari di parte, cioè assolutamente, però siccome al momento, nonostante la mia segnalazione del 7 luglio, ad oggi al municipio non è pervenuta alcuna documentazione, chiedo che venga assolutamente fatta, perché le condizioni sono assolutamente fatiscenti, perde acqua anche quando non piove, ma non perde acqua dall'esterno, perde acqua dall'interno, quindi le crepe sono evidenti. Penso che a tutela di tutti i cittadini che passano lì sotto, vuoi in macchina, vuoi a piedi, il municipio si possa esprimere positivamente con una verifica. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, apro la votazione. La votazione è aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 24, contrari 1, astenuti 0. Il Consiglio approva. Poniamo ora in discussione il punto numero 5, mozione del consigliere Bertolotti, con oggetto informativa antimafia. Prego.
So che c'è un emendamento presentato aggiuntivo che ho intenzione di accettare. No, questa mozione nasce perché è un anno che ho il mandato come consigliere municipale, è il mio primo mandato e conseguentemente mi sono trasferito anche da Nuoro a Via Padova come residenza e mi è capitato, sempre nel mio mestiere, parlando con i cittadini, di sentire cognomi, nomi di persone non ben chiare. C'è una situazione che sto vedendo soprattutto in questi giorni in cui c'è una fascia di popolazione del nostro municipio, soprattutto in aree un po' più difficoltose, che tendenzialmente tende a rivolgersi a determinate persone prima che al municipio stesso, ovvero sostituendo lo Stato, perché posso risolvere prima i problemi e per quant'altro. Ovviamente il mio mestiere è reso molto più complicato perché io poi non so se altri in questo municipio hanno un'idea della consistenza, della potenza, del radicamento delle associazioni criminali, sul nostro territorio. E secondo me è necessaria una sinergia con le forze dell'ordine, in quanto solo quest'ultime sono a conoscenza, ovviamente nei loro limiti, di tutte le attività presenti sul nostro territorio. In particolare con l'emendamento presentato si coinvolgono giustamente, per questo lo apprezzo molto, anche le associazioni e i consiglieri e assessori comunali. Grazie.
Grazie consigliere Bertolotti. Consigliera De Leidi, prego.
Grazie. Io ho presentato un emendamento perché ritengo questa mozione meritevole, nel senso che è un tema che mi sta molto a cuore, e penso che sia più completo andare ad includere, anche per avere delle informazioni ulteriori, la Commissione Antimafia del Comune di Milano e le associazioni che sul territorio si occupano di antimafia. Noi abbiamo una serie di stabili che sono stati recuperati in seguito a sequestri, quindi penso sia importante allacciare al meglio i rapporti con tutte queste realtà del territorio, anche per andare poi a rendere più mirato il nostro eventuale intervento nei limiti di quello che ovviamente come municipio possiamo fare.
Grazie consigliere De Leidi. Consigliere Bertolotti, prego, per replica.
Accetto l'emendamento, anzi lo considero molto prezioso in quanto integra cose a cui onestamente non avevo pensato. Grazie.
Se non ci sono ulteriori interventi, apro le dichiarazioni di voto. Consigliere Capuano, prego.
Allora, io mi asterrò su questa mozione, perché ne riconosco tutto il bello, proprio il merito, e ovviamente poi avendo anche delle deleghe ci mancherebbe, però io la leggo nella sua interezza, la mozione. Sono stata abituata anche nella scorsa consigliatura, grazie anche ai consigli, il consigliere Sorrentino, a fare così. E io leggo, attualmente pochi consiglieri municipali, ancora meno, insomma, cioè, come se noi cadessimo dal pero, e io, insomma, quali e quante sono le organizzazioni che operano, ma guardi che non lo sa nemmeno non lo sa nemmeno l'antimafia, non lo sa nemmeno la DIA, perché se lo sapesse probabilmente metterebbero in campo delle azioni. Però ripeto, io ho capito, no, al di là di come è scritto, al di là di come è argomentato, mi perdoni, il buono che c'è in questa mozione, però poi leggo anche nell'invita per informare i consiglieri e i cittadini sull'attuale situazione riguardo le organizzazioni di stampo mafioso operanti nel territorio del Municipio 2. Cioè, Io non è che noi siamo veramente a Blue Note, cioè non è che facciamo investigazioni. Noi possiamo fare una commissione, indipendentemente, secondo me, anche in congiunta con quella comunale dell'antimafia, ma possiamo fare anche di più, possiamo anche fare una commissione che ci dice anche quali sono le azioni intraprese per mettere a sicuro, a riparo, i fondi del PNRR, no? Rispetto alle infiltrazioni mafiose. Però ecco, tutta l'impostazione della mozione, pur apprezzando, e ci tengo a dirlo, mi lascia un po' tiepida, per cui io mi asterrò su questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Capuano. Consigliere Lepore, prego.
Grazie. Non ho voluto intervenire per non allungare i tempi della discussione generale, ma lo faccio brevemente in dichiarazione di voto. Al di là del contenuto, l'obiettivo qual è di questa discussione, di questa mozione? Convocare una commissione. E allora che è usare una mozione? Si chiede, come è previsto a norma di legge e da regolamento, la richiesta di convocare una commissione con oggetto due punti e invitando due punti. Non serve lo strumento della mozione per chiedere la convocazione della commissione. Quindi io ho difficoltà a capire, quindi personalmente non partecipo alla votazione, anche perché sentire da parte della maggioranza che si condivide, mi chiedo perché non l'avete già convocata. Quindi, visto che non penso che la maggioranza sia reticente o omertosa su questo argomento, auspico che indipendentemente dall'esito della mozione, domani si attivi nel senso e nella direzione della richiesta, che considero una richiesta e non una mozione. Grazie.
Grazie, consigliere Lepore. Assessore Preda, prego.
Grazie Presidente, mi associo alle osservazioni che hanno fatto i consiglieri che mi hanno preceduto, Capone e Lepore. In effetti non era necessaria la mozione, collega Bertolotti, bastava chiedere di indire una commissione su questo argomento che sfonda una porta aperta in tutti i presenti, credo, però la formulazione è molto dubitativa e poi magari conoscessimo tutte le organizzazioni, cioè magari chi invitiamo a parlarcene conoscesse e potesse dire. Io trovo più utile un corso, una serie di incontri che ti dicono al cittadino: stia attento, che queste potrebbero essere le situazioni dove si nasconde dietro un malavitoso. Magari avrebbe più senso, cioè mettere in allarme. Comunque, nel rispetto di quello che lei ha presentato, non parteciperò al voto.
Grazie, assessore Aprea. Consigliere De Leidi, prego.
Grazie. Io recepisco quello che ci ha appena detto l'assessore e colgo l'occasione per ricordare a tutti i consiglieri che è stato fatto un corso molto interessante, in realtà, a cui siamo stati invitati proprio dalla Commissione Antimafia del Comune di Milano, che andava ad approfondire queste tematiche anche a livello territoriale, perché le peculiarità che ha un territorio come quello di Milano, soprattutto nelle declinazioni dei quartieri, è particolare. Dopodiché noi abbiamo una capacità di intervento molto relativa e di osservazione molto relativa, però è utile poter interfacciarsi con chi di questo si occupa per lavoro, quantomeno per stare all'occhio su certi campanelli d'allarme. Faccio l'esempio dei centri massaggi, che sono uno dei nuclei che erano stati considerati da attenzionare in questo senso. Ovviamente è un lavoro che fanno le forze dell'ordine. Noi su questo possiamo lavorare nel cercare di essere attenti alle segnalazioni della cittadinanza e avere uno sguardo generale su quello che accade. Detto ciò, è vero che basta una mail per chiedere la convocazione di una commissione. È stato fatto anche altre volte chiederla attraverso la mozione, quindi io tutto sommato capisco le motivazioni del consigliere Bertolotti, e in passato l'ho fatto anch'io. È sicuramente più efficace anche come tempistica il fatto di accordarsi con il presidente di commissione o col vice, e su questo do disponibilità, perché è un po' più facile anche concordare poi l'agenda. Detto ciò, io riconosco quello che è il senso molto corretto, secondo me, di andare a pensare, di ragionare tutti insieme su un tema così importante, quindi sarò a favore.
Grazie, consigliere De Leidi. Consigliere Sorrentino.
Sì, grazie Presidente. Io sono a favore, siamo a favore, perché sia per le modalità di richiesta, quindi la mozione, sia per il contenuto. Sulla mozione mi ha tolto le parole la collega De Leidi, ma è facoltà di ogni consigliere richiedere tramite una semplice mail, ma è innegabile il peso politico di un'approvazione d'aula. Quindi, per il dovuto rispetto verso l'Assemblea di cui stiamo facendo parte. È chiaro che ci sono altre vie, scorciatoie o soluzioni, ma di sicuro nessuna può eguagliare una consacrazione consiliare come quella dell'approvazione nel caso plenaria, come spero possa, possa delinearsi in questo caso. Entrando invece nel merito, a mio parere è molto sensata. È chiaro che ci sono delle situazioni di chiaro carattere stampo mafioso, non bisogna vergognarsi a chiamarlo così, alcune non conosciute, quindi sicuramente non conosciute nemmeno le forze dell'ordine, perché sennò mafie non sarebbero, altre invece molto ben conosciute, però magari sconosciute soprattutto ai consiglieri. Io ne faccio più una questione di consiglieri che cittadini, cioè cittadini ci sta il monito, l'allarme, il consiglio o l'escamotage per sfuggire a quello che è la malavita o la truffa o quant'altro, ma invece i consiglieri che sono i rappresentanti devono sapere, ad esempio, che fino a 2 anni fa in via Felice Romani ospitavamo uno dei barri, non so come si chiama al plurale, barrio un barrio, facciamo così, fra i più potenti del nord Italia, proprio a Greco, cioè c'era una palazzina occupata interamente dove si smerciava di tutto, ma nel più grande silenzio possibile. Tra l'altro la domenica si teneva una sorta di messa, quindi immaginate che era veramente all'oscuro della cittadinanza stessa. Questo, se ci fosse stato detto, magari avrebbe aiutato gli stessi consiglieri a intraprendere azioni differenti e magari anche più unite e più grande efficacia. Quindi sicuramente la mozione ha un suo valore. Come tante mozioni del collega Bertolotti sono molto nobili. Spesso le mozioni di carattere nobile sono le più difficili da attuare, però non per questo non devono essere sposate. Quindi io sono del parere che vada dato il più grande supporto e non astenersi assolutamente da questa battaglia. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliera Caravaggio, prego.
Anch'io apprezzo l'intento del collega consigliere, manca però una cosa, l'attenzione verso le vittime di queste organizzazioni mafiose, cioè che cosa vuol dire il municipio a chi è vittima di ricatti da parte di queste organizzazioni criminali. E far sentire che il municipio è comunque è vicino alle famiglie e ai soggetti vittime di questi ricatti. Perché comunque non è facile denunciare, non è facile sopravvivere, soprattutto chi ha le attività che vengono prese di mira. Qualcuno è stato costretto a chiudere, qualcuno ha subito ritorsioni. E quindi credo che sia molto importante anche questo messaggio, quello proprio di far sentire che comunque le istituzioni sono vicine e ovviamente poi in collaborazione con le forze dell'ordine e con i reparti deputati, insomma, che possono in qualche modo tutelare le persone che hanno il coraggio di esporsi. Perché questo significa ovviamente rischiare molto. Grazie.
Grazie consigliera Caravaggio. Consigliera Canali.
Sì, grazie Presidente. Anche noi ci Perfetto, grazie Presidente. Anch'io mi accodo ai colleghi degli altri gruppi, anche noi
Supportiamo la mozione, la tematica è decisamente importante e non se ne parla spesso, il che non è bene perché di queste cose bisogna parlare, cioè lo sappiamo tutti ma in realtà non se ne parla sufficientemente, quindi una commissione o altri tipi di iniziative sono sicuramente le benvenute. Quindi voteremo a favore. Volevo anche cogliere la tematica e l'occasione per ricordare che durante il Festival dei beni confiscati alle mafie verrà toccato anche il nostro municipio con due incontri sabato, compreso un incontro noi giudici di Palermo con un giudice del pool antimafia, incontro a Mosso sabato alle 18, quindi giusto per buttarla lì. Grazie.
Grazie consigliera Canali. Se non ci sono ulteriori interventi, pongo in votazione la mozione del consigliere Bertolotti come modificata dall'emendamento dell'Eidi. Prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 19, contrari 0, astenuti 3, non espresso 3. Il Consiglio approva. Poniamo ora in discussione la mozione presentata dal consigliere Sorrentino, avente ad oggetto richiesta commissione su mozioni approvate. Prego, consigliere Sorrentino. Prego, consigliere.
Sì, grazie Presidente. Questo è un problema del Municipio 2 e dei municipi in generale, che prescinde dall'attuale colore politico. Cioè l'inconsistenza dell'approvazione e dell'esito delle delibere consiliari. Cioè a noi ci si calcola solamente quando si dà un parere ad una delibera di natura comunale e tra l'altro aggiungerei quando il parere è favorevole. Quando il parere è contrario o nel caso delle mozioni l'esito è totalmente disatteso, nel senso che sono tantissime le mozioni di questo mandato e del mandato precedente e di quello prima ancora. Io ho avuto la fortuna di partecipare a tutte e tre le adunate e vi assicuro che è deprimente cercare di approfondire una tematica, cercare di ottenere il consenso dell'Aula, approvarlo, pubblicizzarlo con i cittadini che ti hanno magari chiesto un intervento e poi non averlo, ma non avere nemmeno la risposta, perché sarebbe anche solo bello ricevere la risposta: vi ringraziamo per la votazione, vi ringraziamo per la delibera, ma non ci sono i fondi, ma non si può fare, ma è in contrasto con il codice della strada. Noi viviamo nel totale silenzio. L'ultima mozione, non è l'ultima perché oggi mi avete fatto l'onore di votare tantissime mozioni e vi ringrazio, ma nella scorsa seduta quella mozione Greco, insomma quella tanto un pochino dibattuta e molto complessa, raggruppava al suo interno, e il consigliere Fonti può confermarlo, due mozioni approvate in questo mandato e nel precedente, a firma mia e a firma Locatelli consigliere, cioè consigliere della scorsa consigliatura. Questo è umiliante, come mi rimprovera spesso di usare il termine la consigliera Capuano. È umiliante portare a termine un lavoro, farne davvero di una bandiera, di una battaglia, la problematica dei nostri quartieri e poi non veder fatto niente. È un impegno che è in carico a lei, Presidente, è lei che si deve far carico di questo, ma è chiaro che davanti a lei c'è un macigno, cioè quello del silenzio delle istituzioni e dell'impotenza dell'ente municipale. Contavamo molto di più quando eravamo zone. Questo falso decentramento ce lo stanno vendendo tutte le amministrazioni da destra a sinistra degli ultimi 25 anni, quindi non è una mozione che ha un carattere politico, ma secondo me come municipio dovremmo trovarci ogni sei mesi, ogni anno, veramente lascio a voi presidenti, a lei presidente, la tempistica, però dobbiamo unirci indipendentemente dal colore politico a cercare la strategia migliore amministrativa a questo punto per far rispettare la volontà del Consiglio. Cioè solo così conteremo qualcosa, solo così possiamo contare qualcosa, se no sarà l'eterna battaglia fra destra e sinistra a dire che non c'è il decentramento. Negli ultimi anni lo facciamo noi perché al governo siete voi, quindi è una facile lotta, ma a parte inversa sarebbe stato lo stesso. Quindi vi chiedo di approvare questa mozione per dare forza a tutte le mozioni che abbiamo fatto finora e che faremo. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere Lepore.
Grazie. Nel concordare con la mozione faccio semplicemente do un suggerimento di scrittura, cioè anziché indicare per fare un bilancio, fare un monitoraggio. Cioè la funzione del Consiglio è di monitorare quello che viene fatto, perché alcune cose poi vengono fatte e altre no, e di togliere ancora in attesa di attuazione, nel senso che il monitoraggio è più ampio, quindi si prende atto in questo meccanismo ogni sei mesi delle mozioni approvate, quelle che hanno avuto un esito favorevole, quindi hanno prodotto un'azione, vengono tra virgolette archiviate, e nel monitoraggio si verifica quello che non è stato realizzato e le motivazioni, eventualmente sollecitando. Quindi più che un bilancio, visto che non è di natura economica, credo che sia più corretto indicare monitoraggio. Nell'oggetto amplierei su mozioni e ordini del giorno approvati, perché sono tutti gli atti di sindacato ispettivo, quindi quando si dice qualcosa è più ampia la cornice, non è solo la mozione. Quindi ho preparato un emendamento che se venisse accolto sostanzialmente andrebbe a migliorare il testo mantenendo una indicazione semestrale di questa attività. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. Consigliere Capuano, prego.
Ecco, allora, anche qui io apprezzo moltissimo l'intenzione e lo spirito che anima questa mozione, perché so che c'è un reale interesse a che alcune questioni vengano seguite dal Consiglio e approvate tramite mozioni, poi vengano comunque, abbiano un riscontro pratico sul territorio. Però noi stiamo nell'ambito delle nostre competenze, dei nostri mezzi, delle nostre possibilità di agire. Allora, un meccanismo del genere sarebbe, innanzitutto se metterebbe in capo alla Commissione Bilancio o Affari Istituzionali che dir si voglia, un lavoro di coordinamento rispetto ad altre commissioni che io personalmente non ritengo corretto. Cioè, caso diverso, se uno dicesse a mozione della mobilità, allora semestralmente la Commissione Mobilità si riunisce e fa il punto delle sue commissioni. Mozione manutenzione verde, semestralmente, abbiamo provato delle mozioni, semestralmente quella mozione fa un bilancio o un monitoraggio rispetto. Ma mettere in capo alla Commissione Bilancio, Affari Istituzionali, Sicurezza, in questo caso anche come abbiamo distribuito le deleghe, e vorrei ricordare che le abbiamo distribuite alla fine di un consiglio che è stato un consiglio vivace, lungo, a cui alcune commissioni hanno avuto anche delle aggiunte di competenze, quindi io ritengo che non sia fattibile. Ma poi mi chiedo, ma la mozione chiede un bilancio, no? Per fare un bilancio o un monitoraggio di quanto deliberato ancora in tesa di attuazione, ma noi quando approviamo una mozione, che ricorderei a tutti, è un atto di indirizzo politico non vincolante. Cioè non sta in capo al comune, poi può piacere o no, cioè io non sono neutra nel riportare questa affermazione. Stiamo dicendo che è un atto di indirizzo politico non vincolante. Cioè non è che se io faccio la prima mozione che abbiamo approvato stasera, che io trovo correttissima, cioè non stiamo mettendo in capo agli uffici comunali l'obbligo di dare attuazione. Non c'è. E allora poi quando monitoriamo che non c'è, che a quella mozione non è stata data attuazione, cosa facciamo? Ci incateniamo alle porte del municipio? Non lo so. Probabilmente la strada per il decentramento passa altrove. Ad esempio, già un passo in avanti nell'ultima delibera è stata il parere che abbiamo dato sulla modifica del regolamento, è che le delibere vengano controdedotte. E quindi in questo caso almeno sulle delibere di parere, in caso in cui l'ente centrale si discosta da quanto deliberato dal municipio o dai municipi o indicazioni, almeno controdeduca. Cioè, non sono d'accordo su quello che tu hai deliberato e ti dico perché. Ma, scusate, sto guardando l'emendamento, gli emendamenti del consigliere Lepore. Gli ordini del giorno, guardo così intervengo anche su questo, gli ordini del giorno ancora di più, noi abbiamo nel nostro regolamento che gli ordini del giorno vertono anche argomenti di natura nazionale, quindi io cosa faccio? O internazionale, cioè dico voglio che la guerra in Ucraina finisca, poi però me la prendo col comune di Milano se la guerra in Ucraina non finisce, cioè io capisco e ripeto l'intento, però secondo me e anche il senso di frustrazione. Io sono stata da parte dell'opposizione, lo so, abbiamo votato delle delibere e quindi sappiamo perfettamente, delle mozioni le abbiamo portate in aula, sappiamo perfettamente cosa significa magari aspettare tempi molto lunghi. Un punto secondo me di equilibrio potrebbe essere anche la relazione annuale che il municipio è tenuto a fare, in cui si fa un punto sulle delibere, sulle mozioni. Quello potrebbe essere magari un inizio in cui provare a vedere quanto riscontro hanno avuto, quanto seguito hanno avuto le nostre mozioni in fase di attuazione. Ma così come è strutturata la mozione, io la ritengo, pur capendone e comprendendone le motivazioni, le ottime motivazioni, la ritengo inaccoglibile. Grazie.
Grazie Presidente Capuano. Consigliere Sorrentino per replica, prego.
Sì, grazie Presidente. La replica è interamente chiaramente all'intervento della consigliera Capuano e andrei un po' per punto. Allora, sulle frustrazioni dell'opposizione la ringrazio per la comprensione, ma in realtà le frustrazioni maggiori sono quelle della maggioranza, perché della maggioranza di qualsiasi colore, perché anche io sono stato di qua e di là e vi assicuro che oggi è molto più facile dire che è colpa vostra se non si fa qualcosa, siamo sinceri. La frustrazione più grande la passate voi, secondo me, fra qualche mese, quando i cittadini vi diranno e quindi, e dover dire il comune non ci ha ascoltato. Quindi mettervi al pari degli stessi cittadini che con una banale mail potevano fare la stessa segnalazione. Per quanto riguarda invece la competenza, ho scelto nella mia mozione, per carità, con tutta l'umiltà che deve contrassegnare la mozione di un consigliere d'opposizione, ma ho scelto la sua commissione perché in realtà le commissioni istruttorie, le altre commissioni istruttorie ci sono già state, quindi la natura politica e l'ampliamento tecnico dell'argomento è già stato toccato se la mozione è arrivata in consiglio. Invece quello che vorrei, e tra l'altro l'emendamento di Lepore rafforza questa cosa, è che ci sia proprio la via istituzionale giusta. Cioè se facciamo la mozione sulla guerra, contro la guerra in Ucraina, è chiaro che lì sta e lì finisce, di carattere politico rimane. Ma se facciamo una mozione per pulire la Martesana, è chiaro che poi il Consiglio tutto, indipendentemente da chi l'ha approvata, si deve impegnare a sentire la Regione Lombardia e quindi a rinfrescare questa cosa. Non deve essere onere del consigliere. Io ho chiesto alla Presidenza l'esito di alcune mie mozioni e la risposta è stata che deve essere cura di chi le ha presentate seguirne l'iter. In realtà no, l'iter una volta che è stato approvato, ho la risposta, se vuole posso leggerla, però l'iter una volta che è stato approvato è di tutta l'Aula e quindi è competenza non della Commissione Verde controllare che l'alberello sia stato potato, ma della Commissione Affari Istituzionali tirare la giacca, perché oggi l'ordinamento è questo, tirare la giacca all'ente competente, che può anche non essere un ente politico, però far valere la forza non del consigliere, ma la forza del consiglio tutto. Il fatto che dobbiamo stare nelle nostre competenze è un'ammissione di inferiorità. È lo schiavo che dice al figlio schiavo che sempre schiavi si rimane. Prima o poi qualcuno alzare la testa dovrà, e io vi chiedo di farlo insieme con questa mozione, quindi non faccio riferimenti politici, però chiedo che una mozione approvata dopo un anno, ad esempio, che non viene data risposta, non che non viene risolto, ma che non viene data risposta, il Consiglio tutto si impegni, ed è anche un aiuto alla Presidenza, perché questa cosa in verità ad oggi grava sul Presidente del Consiglio. Ho svolto il ruolo di Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio non può avere a cura tutte le mozioni, per di più la maggior parte dell'opposizione, quindi magari di un carattere politico che nemmeno sposa nella sua totalità, ma deve essere proprio la Commissione Affari Istituzionali, motivo per cui, se lei ricorda proprio quel consiglio dove, che lei ricorda movimentato, io ero contrario alle tante deleghe alla sua commissione, perché purtroppo è la commissione chiave dei municipi, cioè gli affari istituzionali, per come siamo fatti, cioè senza deleghe e senza portafoglio, siamo sinceri, gli affari istituzionali è quella più importante in una consigliatura del genere. Quindi rivendico, diciamo, tutte le basi e chiedo alla consigliera e agli altri consiglieri di rileggere bene i toni, perché in realtà questa cosa può servire a tutti, ma soprattutto alla maggioranza. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Presidente Capuano, per dichiarazione di voto. Assessore Aprea, prego.
Grazie Presidente. Ho ascoltato con interesse l'intervento che ha appena fatto il consigliere Sorrentino. Non ho da obiettare nei contenuti, ho da fare una considerazione sulla forma, perché come ha giustamente ricordato la Presidente Capuano, le mozioni sono un atto di indirizzo e io lascerei come filtro le commissioni per verificare le proprie mozioni, onde evitare di intasare una commissione che è stato anche appena riconosciuto da lei essere già appesantita da altre deleghe. Credo che sia giusto che i municipi sappiano che fine fanno le loro mozioni, cioè i loro indirizzi politici, però lo farei fare alle singole commissioni, cioè ogni mozione si rifà a determinate deleghe, ogni commissione ha di riferimento un assessore. Io lascerei quindi un passaggio obbligatorio nella commissione o un incarico alla commissione piuttosto che tutto gli affari istituzionali. Grazie, ho finito.
Grazie assessore Aprea. Se non apriamo le dichiarazioni di voto.
Grazie Presidente. Io non l'ho sentito, però insomma. No, ma io davvero non.
capisco il consigliere Sorrentino, mi sembra fragilissima la tesi di mettere in capo a una commissione, di fare quasi della commissione bilancio e affari istituzionali una super commissione, quando invece è una commissione ai termini del regolamento con delle deleghe di pari dignità. Poi rispetto alle altre, cioè non è che le altre commissioni no, svolgono il lavoro sporco e poi invece arriva la commissione bilancio affari istituzionali, in questo caso anche sicurezza e partecipazione a lavorare, e fa da monitoraggio, tiro le fila. Poi quanto all'esito, al monitoraggio, cioè al famoso a che punto sta una mozione, ma guardate che quando noi votiamo una mozione, non devo dirlo a voi, e quindi è retorico, mi perdonerete il rilievo, la mozione viene votata, diventa patrimonio di tutto il Consiglio, gli uffici competenti, quindi esce dalla nostra giurisdizione, entra in un'altra giurisdizione, che è quella, perdonate, amministrativa, no? In un altro circuito, che è quello del Comune. Okay? Quindi cioè, quello che rimane però forte è la volontà politica. No? Di dare seguito alle mozioni. Non tutte le mozioni, ad esempio, secondo me, hanno lo stesso peso. Ok? Perché noi abbiamo votato anche delle mozioni molto pesanti e delle mozioni invece, diciamocelo, meno pesanti, meno impattanti sul territorio. Non tutte hanno la stessa forza, non tutte hanno le stesse argomentazioni, non tutte hanno la stessa urgenza. Allora, questo il meccanismo che il consigliere Sorrentino con buona volontà vorrebbe mettere, e a norma di legge vorrebbe mettere in piedi, è un meccanismo che appiattisce tutte le mozioni, le mette tutte sullo stesso piano, dimenticandosi, io poi non so quale scambio ci sia stato tra il Presidente del Consiglio e il consigliere Sorrentino, e non voglio entrarci, ve lo giuro, okay? Ma io non credo che il Presidente del Consiglio sia il garante delle mozioni, è il garante delle prerogative dell'Aula, ma non è il garante delle prerogative del Consiglio. Ma non è che da domani mettiamo il nostro Presidente Pirovano a seguire le mozioni e a farlo rimbalzare negli uffici comunali. Quindi io, perché consigliere Sorrentino, neanche lei ha interpretato il ruolo in questa maniera quando la sua maggioranza faceva le mozioni, e alcune erano mozioni di peso e di spessore e ordini del giorno di spessore. Io non prendo altro tempo all'Aula e preannuncio il voto negativo della maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Capuano. Consigliere Sorrentino.
No, così è anche fatto personale, ho cercato di fare un imbrocchio.
Ho intuito.
Dichiarazione di voto chiaramente favorevole, ovviamente io dando il peso di quanto conosco, cioè della responsabilità di quanto ho provato la presidenza dell'Aula, non ho assolutamente detto che io me ne sono occupato, a differenza di chi oggi svolge questo ruolo, ma che è impossibile svolgere questo ruolo, quindi cioè era una tutela del ruolo, quindi ho fatto tutt'altro, probabilmente non sono stato adeguatamente ascoltato. Vedo che è molto condivisa questa mozione, se non fosse che non si è d'accordo sulla competenza della Commissione. Mi viene da pensare che sarebbe bastato emendarla. Chiaramente in cambio di un'approvazione l'avrei chiaramente accolto, però non noto questo intento. Quindi probabilmente deduco, essendo favorevole a questa mozione, che non ci sia il vero interesse al decentramento. Si ha l'interesse al decentramento quando si è all'opposizione. Quando poi si arriva in maggioranza fa tanto comodo che questo decentramento non ci sia. Ecco, quindi se notate, sono tante le mie battaglie sul decentramento reale, senza vergognarsi, come non ritengo che sia giusto decentrare dando a un presidente di commissione uno stipendio di 300 euro al mese rappresentando 170.000 cittadini, penso sia una vergogna, e sono l'unico ad averlo detto in più sedi e anche facendo avendo al massimo il sostegno, ma io lo sto dicendo non avendo mai fatto il presidente di commissione, non potendo nemmeno in questa sede farlo perché sono l'opposizione, però ritengo che il decentramento debba partire da noi. Cioè, se non c'è una ribellione degli schiavi, non saranno i padroni ad ingegnarsi per renderli liberi. Quindi prima o poi qualcuno deve lanciarlo questo sasso. Invece che guardare il tecnicismo su quale mozione, su quale commissione che avreste potuto chiaramente emendare, si può guardare la mozione tutta che chiede di urlare a gran voce e sostenere e difendere tra l'altro il ruolo della Presidenza. Perché in questa fase tutto ciò che firma il Presidente a fine del Consiglio, perché il Presidente firma all'inizio, lo sappiamo tutti, ma firma alla fine e lo sappiamo solo chi ha fatto il Presidente del Consiglio, quindi si prende carico politico e amministrativo di quello che firma, quindi rappresenta l'Aula. E in quel caso è giusto che ogni consigliere non chieda alla Polizia Municipale che cosa ha fatto, che fine ha fatto la propria mozione, ma che lo chieda al Presidente. Ma che assurdo, che ha 100.000 cose da fare e tra l'altro è lì per uno stipendio da fame rappresentando 170.000 cittadini. Io il sasso lo lancio più volte, non ho vergogna a farlo e vi prego, magari non a questa volta, ma lo farò altre volte, tanto non mi stufo facilmente, di raccogliere la battaglia e magari una volta per tutta farla assieme. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino.
Grazie. La mozione ha una sua bontà, nel senso pone una questione che è quella del capire tutta l'attività che svolgiamo, quella di indirizzo, che fine fa. Non dà giudizi, non dà, introduce un metodo, un percorso nuovo per il municipio, che in maniera non strutturata comunque viene comunque fatta, no? Nel senso, senza darsi dei tempi, qua viene data una cadenza semestrale, sostanzialmente riporta quello che dovrebbe essere il ruolo. Il Consiglio, per legge, non la norma di legge, per il TUEL, chiamiamo anche il TUEL, che prevede che abbia il compito di dare l'indirizzo e di controllo. È una delle funzioni di controllo il monitoraggio dell'attività della Giunta, in particolar modo l'esecutivo, dell'attività del Consiglio e dell'amministrazione. Questo è il ruolo che ha il Consiglio. Il Consiglio, quando si riunisce, questo deve fare, è chiamato a fare. Il fatto che si dia una scadenza da un metodo di lavoro, perché io non nascondo, avendo esperienza, ho fatto tutto, no? Dal consigliere di opposizione, come adesso, di maggioranza, presidente di commissione, tutto. E io nel mio piccolo mi costruivo un mio archivio personale in cui segnavo praticamente, mi facevo tutti i miei report, mettevo via ogni 3 mesi, controllavo cosa succedeva, ho cominciato così. Renderlo istituzionale, trasparente, aiuta tutti. Poi la cosa funziona o non funziona, serve o non serve, non lo so, ma non mi preoccupa la cosa. Nel senso, abbiamo chiesto, ha chiesto anche l'opposizione, è stata reticente, poi abbiamo condiviso discutere le iniziative prima di andare in giunta, e l'abbiamo fatto in passato, oggi non più, però si è fatto, non c'è niente di male. E sono dei passaggi che servono a crescere. Allora, una commissione rispetto all'altra, non si preoccupi, se il problema è troppo lavoro, istituisca la commissione un gruppo di lavoro, 2-3 consiglieri, 2 di maggioranza, 2 opposizione, che si occupano di raccogliere e provare a fare questo percorso. Ci può aiutare nell'azione politica, nel capire che magari alcune mozioni è inutile farle, nell'avere delle risposte che magari arrivano e non sono condivise perché non circola l'informazione. Non funziona, si fa una volta, non si fa più. Non deve essere un appesantimento, però piuttosto che avere il rito della relazione fine annua del direttore, della relazione fine annua della giunta che è una fotocopia ridotta, che leggiamo poco perché 60-70 pagine, c'è di tutto ma non strutturato, almeno in questa maniera la bontà che ho visto io è di poter scegliere noi, attraverso le mozioni di maggioranza e minoranza approvate, capire cosa succede, senza dare giudizi, ma dare la fotografia di quello che comunque avviene e che magari risulta sotto traccia e non all'evidenza. Io lo proverei e non mi preoccupa se sia una commissione rispetto all'altra, se sapete la mia disponibilità di tenere conto di cosa è passato, cosa no, e andare a verificare. Poi le forze politiche lo usano come vogliono, nel senso, io ritengo che se una mozione esclude su 12 secondi in più e mi viene approvata e poi non viene fatta, non è che ho bisogno della relazione semestrale, perché se voglio rompere le scatole la sollecito, a prescindere. Però magari avere questa visione d'insieme ci fa capire anche, visto che abbiamo tante emozioni in questo primo periodo del mandato, il senso di averne tante, come, cioè, si può aiutare. Io lo farei come esercizio, non fa male. Non è detto che poi si fa, bisogna farlo 5 anni. Però perché dire di no a priori? Non l'abbiamo mai fatto? Io non ci ho pensato. Altri organi lo fanno, proviamoci. Quindi io l'invito che faccio è in tal senso, considerando magari non rigida una commissione rispetto all'altra, l'importante è che qualcuno lo faccia. Quindi l'invito che faccio alla maggioranza è di cogliere questa opportunità e poi magari in un momento che c'è spazio in una commissione confrontarsi sul metodo e su come possiamo farlo con le risorse umane che abbiamo a nostra disposizione. Per queste ragioni voterò a favore della mozione. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. Se non ci sono ulteriori interventi, apro la votazione. La votazione è aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 4, contrari 13, astenuti 2. Il Consiglio respinge. Poniamo ora in discussione il punto numero 7, mozione presentata dal consigliere Bertolotti, avente ad oggetto infestazione piccioni, parchetto transiti.
Grazie Presidente, questo onestamente è un problema che conosco e la gente che abita lì intorno conosce e se ne discute da 30 anni, cioè da quando sono nato. Il problema è che in via dei transiti vi è un'alta presenza di piccioni che, come sappiamo, sono pericolosi per la salute pubblica. I piccioni in città utilizzano diversi ripari per moltiplicarsi, sono le cosiddette colonie. Molto spesso, non in questo caso, questo è il testo della mozione, non si può sapere, utilizzano i solai per ripararsi durante l'inverno e moltiplicarsi esponenzialmente. Siccome il funzionamento della TS di Milano funziona in questo modo, parte una segnalazione, arriva la TS, verifica lo stato dell'immobile, in questo caso l'infestazione dei solai, e poi si rivolge all'amministrazione comunale affinché tramite un atto amministrativo intervenga. Quindi chiedo semplicemente che il municipio si attivi, perché molto spesso può essere anche, basta vedere i titoli di giornali che purtroppo, rifacendo la mozione, non sono stati allegati. Molto spesso, qualche volta, gli amministratori di condominio nascondono o i residenti nascondono uno stato di infestazione per evitare sanzioni gravi da parte della TS e del comune. Quindi ritengo che come municipio ci si debba attivare presso la TS affinché solleciti questa istituzione, affinché verifichi i solai nei dintorni di quella piazza. Grazie mille.
Grazie consigliere Bertolotti. Consigliere Bassani.
Grazie Presidente, sì, sono d'accordo su questa tematica, perché mi è capitato spesso di attraversare la piazza e vedere assolutamente l'invasione di piccioni. Però mi domando come mai ci si concentri particolarmente nella piazza dei transiti, perché secondo me questo qui è un problema che non riguarda esclusivamente quell'area, ma riguarda secondo me anche altri punti che potremmo indagare nel territorio del municipio 2. Quindi, prendendo spunto dalla tematica che è stata esposta in questa mozione, si potrebbe eventualmente interfacciarsi con ATS per chiedere invece un aggiornamento ufficiale di quali sono gli stabili, se loro hanno fatto delle rilevazioni di recente, che sono presenti nel nostro territorio e che presentano questa criticità, andando ovviamente a segnalare nel particolare questa problematica di Via dei Transiti. In affiancamento al problema dell'occupazione degli stabili da parte dei piccioni, in effetti però su quell'area c'è anche una problematica di chi dà da mangiare ai piccioni, e queste persone sono, presumo, gente che frequenta l'area, cioè cittadini, non lo so. Quindi eventualmente andrebbe verificata anche questa cosa, suppongo interpellando la polizia locale o chiedendo semplicemente dei controlli maggiori, perché c'è anche poi l'erba praticamente in alcuni punti non esiste più, quindi unitamente all'interfaccia con ATS si potrebbe pensare di indagare anche su questo fronte, però estendendo e ragionando in maniera più ampia su tutto il territorio del municipio 2. E ecco, forse probabilmente c'è un refuso, però nel primo capoverso suppongo che non ci siano dei lavori in corso, che non si tratti di picconi ma di piccioni. Ok, no, non c'è problema, grazie.
Grazie consigliere Bassani, consigliere Nava.
Dei piccioni è straordinariamente affascinante a quest'ora, alle 21.53 è veramente affascinante. No, vi dico, perché in realtà è vero quello che diceva il consigliere, nel senso che ci sono altri luoghi del municipio che sono particolarmente assediati, per non dire infestati, ma diciamo assediati dai piccioni, perché ad esempio ce n'è uno che ormai si è cronicizzato ed è storico, che è quello di via Palmanova all'angolo, perché c'è la solita signora che abita, andiamo a prenderla per la privacy, lo facciamo, che abita lì dei caseggiati di MM, che almeno due volte al giorno non solo scuote la tovaglia, ma nella sostanza porta i sacchi di pane. E a fronte di una disperazione delle persone che vivono intorno, perché naturalmente c'è una sporcizia incredibile, c'è AMSA che lo conosce benissimo questo problema. Sette mesi fa, ho mandato una lettera ad ATS e una alla polizia locale. ATS non ha risposto, in realtà bisognerebbe perseverare, bisognerebbe andare avanti. ATS non ha risposto e la polizia neanche, locale neanche. Ma loro, l'ATS non lo so, ma la polizia locale conosce assolutamente benissimo questo problema. Il problema è che bisognerebbe capire quali strumenti può avere la polizia locale, perché questa persona mi dicono che ha dei problemi. Ha dei problemi, quindi come si fa a intervenire su questa persona? La si sanziona? Quale obiettivo può avere la sanzione su questa persona? Il problema è che è reale e coinvolge un sacco di cittadini in via Palmanova. Però è un caso molto particolare, un caso limite, dove sarebbe veramente essenziale capire quali strumenti possiamo avere noi, ma soprattutto la polizia locale e l'ATS di intervento in questi casi.
Grazie consigliere Nava. Assessore Aprea, prego.
Grazie. Chiedo scusa al consigliere Bertolotti, possiamo rileggere assieme un attimo il terzo capoverso? L'articolo 11,5 del regolamento edilizio del Comune di Milano impone ai proprietari responsabili degli immobili di adottare accorgimenti tecnico-meccanici affinché i piccioni nidifichino nei solai e sui tetti. Manca un non, manca la negazione.
Presidente. Allora, il problema è tutte le mozioni che ho presentato, che trasformando da Word a PDF mi ha sballato un po' di lettere, tipo via Zammartini, qua, le O, le I, le non. Ho già risolto col presidente e non. O cambierò software per trasformare, perché il PDF mi è più utile per mettere la firma digitale, solo quello.
Facciamo una colletta per Bortolotti.
Grazie, grazie. Scusate, consiglieri. Sì, sì, è stato messo, è già stato corretto, trattandosi di un refuso evidente. Consigliera Caravaggio, prego.
Grazie, Presidente. No, in realtà questo è un problema diffuso e anche insinuoso, cioè è un problema che può interessare anche molti altri condomini, anche non solamente quelli eclatanti appunto dell'angolo di Palmanova. E poi fra l'altro l'angolo di Palmanova c'è stato un periodo in cui erano abbastanza spariti, poi sono tornati. Ci sarebbe fornimento, però è stato un periodo lungo, quindi non lo so cosa fosse successo, però mi ricordo che mi ero stupita perché era veramente sgombra l'area. Ed è un problema che va a inficiare molti condomini, perché in realtà non sono solamente solai e i tetti, sono anche tutte le parti di condominio che non sono accessibili, diciamo, normalmente, o perlomeno che non hanno un passaggio di gente. Anche i balconi, per dire, quelli che erano una volta i balconi spazzatura, cioè nel senso dove c'erano i canali per buttare l'immondizia prima che ci fosse la raccolta differenziata, insomma, nei condomini. E capita spesso che vadano proprio a nidificare lì, per cui è un disastro veramente su questi balconi, ovviamente poi provocando la pioggia che conosciamo. E quindi sarebbe interessante pensare delle soluzioni, perché poi è quello che bisognerebbe fare, insomma, pensare a cosa fare, cioè fare una scelta per risolvere il problema. E non so, qualcuno ha provato in certi paesi, ha provato con i rapaci. I rapaci sono dei killer, insomma, che vanno a cercare, per esempio, sono degli avversari abbastanza temibili e risolvono abbastanza il problema. Questo potrebbe essere una cosa, piuttosto che altre cose, tipo, insomma, pensare che da un certo punto di vista sono degli animali, non possiamo neanche sterminarli, dall'altra parte è un problema insomma antipatico. E vabbè, vedo che e quindi insomma chiederci però cosa si potrebbe adottare, come proprio per il fatto che è un problema che si ripete, cioè che è un problema che non è sparito, insomma, è un problema che non ha una soluzione, deve avere una soluzione un po' per tutte le situazioni. Grazie.
Grazie, consigliere Caravaggio. Interviene per replica? Sì. Dopo, allora. Consigliere Lepore, prego. Consigliere Bertolotti, prego.
Questo problema dei piccioni effettivamente è feroce, nel senso che anche per esempio in via Porti ci sono tre persone che sono abbastanza note che vanno a dare da mangiare i piccioni, ma sacchi interi, di cui uno di questi dal suo condominio, insomma il condominio è riuscito perlomeno a impedirgli di mettere il cibo sul suo terrazzo, perché poi appunto tutti gli altri balconi subivano la presenza dei piccioni sul terrazzo di questo signore. Ed è difficile, cioè mi provo a buttarla lì, magari mettere dei cartelli, pensare se si possono mettere dei cartelli che in qualche modo ci sia scritto che è vietato da mangiare i piccioni, perché magari alcuni la trovano una cosa, scherzosamente mi verrebbe da dire scrivergli alla LIPU, ma invece anche quella magari di chiedere la pastura anticoncezionale, che quella potrebbe perlomeno funzionare per diminuire la popolazione di piccioni, non lo so, però non...
Grazie, Assessore Ronchi. Consigliere Bertolotti per replica.
Volevo solo chiarire al Presidente Bassani due cose, giusto per correttezza. No, la segnalazione l'ho fatta in particolare su questa piazza, su segnalazione dei residenti, cioè mi hanno proprio contattato, e una segnalazione da ATS fatta da un privato che in caso di segnalazione non corretta rischia comunque sanzioni e così, è meglio, ho pensato che sarebbe stato meglio farla fare dal municipio, la segnalazione da ATS, proprio per il motivo che spiegava il consigliere Nava, che comunque ha un peso maggiore il municipio se richiede questo tipo di controllo. Poi che venga fatto nell'immediato o tra 6 mesi è un'altra cosa. E rispondo anche all'assessoressa Ronchi sul fatto che la questione è identificare le colonie, non è che c'è sterminare i piccioni, come diceva anche. Identificare le colonie che sono pericolose, perché le colonie contengono guano e trasmettono malattie pericolosissime e anche contagiose, quindi si rischia, non avevo visto l'altra volta, mozione vecchia, ero proprio studiato tutte le malattie che trasportavano, ma sono altamente pericolose, soprattutto in presenza di bambini o donne incinte, quindi si tratta semplicemente di segnalare all'ATS, vedere se ci sono questi solai, magari non ci sono, è solo un'ipotesi detta dai residenti, vedere se c'è questo pericolo, e nel caso poi il comune provvederà a intervenire con un atto amministrativo, è solo una ispettiva. E comunque apprezzo molto l'idea del presidente Bassani sullo stabilire una commissione che si occupi proprio di questa cosa. Grazie mille.
Grazie consigliere Bertolotti. Se non ci sono ulteriori interventi, apro le dichiarazioni di voto. Consigliere Lepore.
Grazie. Devo dire che la discussione, più che la mozione, mi ha convinto che la Capuano aveva ragione sul monitoraggio delle emozioni. Io francamente conosco abbastanza il parco di Via dei Transiti, parchetto. Quindi i miei propositi erano parchetto e Via dei Transiti, un enorme pericolo, occupanti dell'immobile, tutto avrei pensato... ma non ai piccioni. Poi sentire ronde di rapaci, campagne di sterilizzazione di massa, identificazione, ammetto l'ignoranza, poi io non sono neanche in sintonia con il mio partito, perché amo tutti gli animali, soffro anche quando vanno a battere le nutrie, pur essendo infestanti, anche sui piccioni, ma mi preoccuperei, piano personale, prima dei bipedi, le persone a due zampe, non che danno il cibo, ma che utilizzano male gli spazi pubblici. Quindi io stasera ho imparato qualcosa dalla politica del piccione, non la conoscevo, non sapevo fosse una delle priorità, non è neanche la competenza per capire che tipo di cartellonistica è idonea per avvisare i piccioni che non devono stazionare tutti i giorni, possono andare da altre parti, come avvisare, organizzare magari dei corsi affinché, non so come chiamarle, penso, non so se sia una questione di genere, le signore e i signori, io vedo quasi sempre signore e donne che danno il pane ai piccioni, che debbano essere magari itineranti per spalmare su tutta la zona la condivisione di liaca del piccione, che se non è occupante ma si muove da meno preoccupazione. Però al di là dell'ironia, io non ho le competenze per capire come si debba intervenire, non so neanche quante sanzioni abbia fatto mai il comune a chi fuori legge distribuisce dall'alimento i piccioni, perché quello è un problema serio. Però non avendo le competenze non partecipo alla votazione, anche perché probabilmente vivendo in un altro, con un'altra ottica, la mia preoccupazione degli occupanti magari si riferiva, nel mio modo di pensare, più che al mondo animale, le persone che utilizzano lo spazio e che creano comunque forti disagi per la popolazione. Io rammento e chiudo l'ultima richiesta che feci al presidente Locatelli per l'utilizzo improprio degli spazi, concerti abusivi. Mi fu risposto che si mandava la polizia locale a verificare, non so se sanzioni le hanno fatte. Sicuramente agli occupanti bipedi che vanno a fare i concerti fino a tarda notte, creando tutte le situazioni di disagio, non mi risultino state fatte, magari qualche piccione sì. Presenterò un'interrogazione per capire se c'è una discriminazione di genere tra i piccioni e i bipedi, e in tal caso di porre rimedio. Però, al di là dell'ironia, gli interventi che ho sentito, che ritengo ironici anche essi, hanno distolto l'attenzione e la mia concentrazione sulla mozione, quindi ammetto di non avere competenze e non partecipo alla votazione per queste ragioni.
Grazie consigliere Lepore. Consigliere Bassani.
Grazie Presidente. E sulla dichiarazione di voto il mio gruppo voterà contrario, ma perché mi rifaccio a quello che è stato precisato prima. Ragioniamo sul territorio del Municipio 2, proviamo a interfacciarci con ATS per capire lo stato degli stabili che sono coinvolti in questa problematica, e non escludo che si possa valutare insieme magari al Presidente Portanome una commissione da dedicare al tema, sul tema verde e salute. Quello che può fare un municipio per sensibilizzare cittadini è lavorare sulla comunicazione, sensibilizzare, evitare questo tipo di comportamenti, e capiamo come, se con una cartellonistica, che male non fa a mio avviso, o se con delle comunicazioni formali da diffondere sul territorio tramite il municipio, si può ottenere forse qualcosa, almeno per evitare i comportamenti scorretti. Grazie.
Grazie consigliere Bassani. Consigliere Caravaggio, prego.
Sì, sono d'accordo col consigliere Bassani, quindi anche per me è la stessa, contrario.
Grazie consigliere Caravaggio. Se non ci sono.
Sì, io voterò, visto che sono particolarmente sensibile a questo tema, io voterò a favore della mozione, ma con la richiesta che si faccia un approfondimento in commissione, perché con la presenza di tecnici, perché è una questione quindi dell'ATS del comune, non so francamente quanto possa servire, ma dell'ATS sì, perché si possa naturalmente capire con quali strumenti si possa intervenire. E anche dei numeri utili per poter farvi ricorso. Quindi io voterò a favore di questa cosa e grande Bortolotti.
Grazie consigliere Nava. Metto quindi in votazione la mozione del consigliere Bortolotti. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 3, contrari 14, astenuti 1, non espresso 1. Il Consiglio respinge. Ringrazio tutti i consiglieri, si può procedere con la contrappello, grazie.
Allora, 2208, Aprea. A lei, Azzarone. Bassani. Bertolotti. Grazie. Allora, Bertolotti, Bruschi non c'era, Canali. Capobianco andata, Capuano. Brava. Caravaggio. Vabbè. Grazie. Cervetti. Allora, Candy, Colantuoni, Curti erano assenti, De Leide è andata, Fonti. La tessera anche. Grazie, Fonti. Gentile era assente, giustificata, Lepore. Lepore, Nava, ecco. Le piccioni. Pierina. Perso il presidente. Pirovano. E anche Locatelli, già che ci siamo. Portanome. Penna. Preziati. La scheda. Mi raccomando. La ragazzone è andata. Riglietti. Rocca tagliata è andato. Ronchi. Grazie. Grazie. Sblenis è andata, Solazzo era andato, Sorrentino. Grazie. Ok, è chiuso. Sono le ore 22:11. Grazie.